parleremo di una, faremo una carrellata su una, un altro libro del Vecchio Testamento. Questa volta corto, semplice, non così complesso come la volta scorsa, che è il libro di Ruth. Non so quanti di noi abbiano letto il libro di Ruth. Chi l'ha letto? Ok, sì, una buona parte. È semplice da leggere, è corto e che non guasta. E poi tutto sommato è una storia semplice, lineare, un bel romanzo doloroso e a lieto fine. Quindi ha tutti gli ingredienti per essere proprio uno di quei romanzi che tante volte possiamo leggere. Ma viene vista anche, viene visto questo libro, un po' come una metafora di Cristo e la Chiesa, del Redentore, eccetera, ma questo ve lo risparmio. E viene visto anche, possiamo trovare, diversi elementi proprio che poi ritroviamo nel Vangelo di Cristo. Quindi è un libro un po' particolare, non ci sono grandissime rivelazioni teologiche, ma inizia nel periodo dei giudici, quando non c'era ancora il regno in Israele, quel periodo nel quale viene detto che ognuno faceva quello che voleva. Non c'era un re, non c'era ancora una teocrazia vera, quindi ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E proprio inizia in questo modo il libro, al tempo dei giudici, un po' come un c'era una volta, ma identifica il momento. Ai tempi dei giudici ci fu una carestia, carestie che noi non siamo più abituati a vedere. In una civiltà agricola la mancanza di acqua portava dei grossi problemi, per cui se manca per una stagione, manca per due, poi è difficile andare avanti. E una famiglia da Betlemme, città che ormai conosciamo perché è dove è nato Gesù, si trasferisce in una nazione vicina. Quindi inizia, questo libro inizia con una migrazione dovuta a difficoltà economiche, non si stava bene, e vanno in un paese, Moab, che è uno di quelle popolazioni che ha sempre stato un po' una spina nel fianco del popolo Israele, ha sempre avuto grossi problemi con il popolo Israele, e che discendeva dalla stirpe precedente ad Abramo. Era Moab, è stato uno dei figli di Lot, un nipote di Abramo, quindi c'era una mezza parentela, però non andava molto d'accordo, quindi si trasferiscono in quella località. E in quel posto rimangono, questa famiglia rimane 10 anni, però hanno 2 figli, i 2 figli si sposano con delle ragazze del posto, e però le cose non vanno molto bene, quindi ci sono, potremmo proprio fare una rappresentazione con le varie scene, no? Muoiono prima il marito di Naomi, la donna che si è trasferita insieme alla famiglia, insieme ad Elimelech, suo marito, quindi il marito muore, e dopo che si sono sposati muoiono anche i 2 figli. Quindi situazione abbastanza complessa, un grande dolore che Naomi prova. Le cose non vanno per niente bene rispetto a quello che si aspettava. Dopo 10 anni sentono dire, cioè Moab non era così distante da Betlemme, le campagne di Moab erano distanti un centinaio di chilometri, non è che hanno fatto una migrazione di migliaia di chilometri, tutto sommato la zona era sempre quella. Sentono dire, le voci corrono, sentono dire che in Israele ormai la carestia è finita, tutto è ritornato alla normalità, Naomi ormai non ha più nessuna ragione per stare lì. Il marito è morto, i figli sono morti, dice io torno a Betlemme, alle 2 nuore, e dice ragazze, state qui, cercate un marito, cosa volete che vi dica? Io non so cosa fare a questo punto. Ritornate, il Signore vi benedica, siete state brave, siete state delle buone nuore, andatevene. Quindi questa migrazione di rientro, e c'è una delle nuore, Ruth, cui il significato del nome vuol dire amicizia, e non sappiamo se Ruth sia stato un nome poi attribuito dopo o forse già così prima, ma è interessante vedere come questo significato del nome poi esprime il suo carattere. E Ruth dice: no, cara mia suocera, non ti libererai di me, io ti seguirò dovunque andrai, e quindi mi sgancio dalla mia cultura, dalla mia nazione, dalla mia religione, e vengo a seguire te, e il tuo Dio sarà il mio Dio, io cambio Dio, mi converto al Dio di Israele. E dà una bellissima fa una bellissima dichiarazione: dove andrai tu, andrò anch'io, dove starai tu, io pure starò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il tuo Dio, dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta, e il Signore mi tratti col massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Una dichiarazione estremamente forte, tant'è vero che Naomi dice: beh, ok, non torna più sull'argomento, dice: ok, se questa è la decisione, va bene così. Rientrano quindi a Betlemme. Quando vedo rientrare Naomi dopo 10 anni, viene detto che tutta la città fu commossa per loro. E dicevo: ma è proprio lei? Non è che qualcuno che le somiglia, evidentemente era cambiata. E Naomi dà una spiegazione di questo suo cambiamento. Dice: sono partita di qui ricca nel benessere e torno senza niente. Ovviamente nel benessere non poteva riferirsi al benessere materiale, è andata via perché stava male, c'era la carestia, però è andata via con marito e 2 figli. E adesso con cosa torna? Torna senza figli, senza marito e con una nuora straniera. Dice: non chiamatemi più Naomi, che vuol dire dolcezza, ma chiamatemi Mara, che vuol dire amarezza. Non si riconosce più col suo nome, perché dice: sto così male che soltanto dare il mio nome non mi sento proprio a agio con questo. Serve come una persona che si converte a Dio e come nome gli ha messo ateo, non è che si riconosce molto, oppure il contrario, una persona che si chiama cristiana e poi abbandona Dio, non gli interessa più niente, il nome non corrisponde più con le scelte, la persona, la vita che sta vivendo. Arrivano a Betlemme in primavera e Ruth, essendo più giovane, cerca lavoro, si mette a cercare lavoro come si fa quando si migra da una nazione all'altra, prima cosa si cerca lavoro. E che lavoro poteva fare, non conoscendo nessuno, essendo straniera, eccetera? Fa un lavoro che era permesso nel popolo Israele, va a spigolare, cioè a raccogliere tutte le spighe che non venivano raccolte mentre stavano mietendo i campi. Ovviamente allora la mietitura non era fatta a macchine, quindi falciando eccetera potevano cadere delle spighe e venivano lasciate, e la legge di Mosè proprio prevedeva che quando si mietteva, se vi cadono delle spighe, non state a raccoglierle, quelle lasciatele per i poveri, perché così i poveri possono venire a raccoglierle e avere qualcosa da mangiare. Era un bellissimo mezzo per l'assistenza sociale non assistenzialista. E un'assistenza sociale non assistenzialista, perché sì, io le spighe te le lascio, però devi venire a raccoglierla solo. Cioè, mettici qualcosa anche tu, lavora anche tu un attimo per raccogliere le spighe. Quindi Ruth va e chiede il permesso, perché non era così automatico che gli stranieri potessero spigolare nei campi degli ebrei. E lei chiede il permesso alle persone che trova dove va a spigolare. E per caso, è interessante dopo che la Bibbia dice, per caso si trova nel campo di una persona che era un lontano parente di sua suocera, per caso. No? Cioè, in tanti campi, tante persone, guarda caso, va a finire proprio lì. E incomincia a spigolare. Il padrone del campo, un certo Boaz, a un certo punto arriva, e qui è bello anche vedere il modo in cui si salutano datore di lavoro e lavoratori, no? Che più o meno come ci si saluta adesso, no? In fabbrica, in azienda e così via. Il Signore sia con voi, il Signore ti benedica. Praticamente ci si saluta in questo modo, no? Più o meno, forse non proprio, ma. E vede questa Boaz, vede questa donna straniera e dice: ma chi è? Ma dice: sai, quella, la suocera di Naomi, eccetera, è tornata, si è appena fermata, sta spigolando stamattina sotto il sole, eccetera. Il Boaz mostra un grande rispetto e accoglienza per gli stranieri, perché dice: vieni, bevi, ti do da mangiare, ti do da bere. Quindi rispetta quell'aspetto anche della legge di Mosè, che diceva di accogliere e proteggere gli stranieri. Quindi si interessa per questa ragazza, della quale hanno parlato bene, tant'è vero che alla fine le parla, lei è meravigliata dell'accoglienza che Boaz le fa, le dà da mangiare, le dà da bere, lei è sorpresa, e lui dice: guarda, mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di tutto quello che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore. Mi è stato riferito. Le voci corrono. Sei conosciuta. Tutti sanno chi sei. E le voci che corrono sono belle. E quindi c'è questa benedizione di Boaz su questa ragazza. E poi, fine giornata, torna a casa, carica, perché oltre a riportare gli avanzi, aveva mangiato, aveva avanzato le cose, le porta alla suocera, ma poi torna a casa con, viene detto, un efa d'orzo. Voi sapete quant'è un efa d'orzo? Chissà perché mettono sempre queste cose. Un efa d'orzo, ogni tanto andate a controllare le unità di misura in fondo alla Bibbia, erano circa 30 kg. Quindi una giornata ha tirato su 30 kg di orzo, un bel peso da portarsi dietro. E scopre che questo Boaz, che lei non conosceva, dice: guarda che è un nostro lontano parente, Naomi si preoccupa per la nuora, dice: devo sistemarti, devo trovare il marito. Ovviamente a quell'epoca erano i genitori che cercavano il marito per i figli, non era i figli che erano autonomi. Quindi dice: Boaz è un buon partito, dà retta a tua suocera, fai quello che dico io, vai da lui di notte e parlagli, mettiti vicino a lui a dormire e così via. E gli spiega la situazione. Lei accoglie il suggerimento della suocera e bozza, si sveglia con questa di notte, dormivano all'aperto, era il tempo di mietitura, si sveglia perché ha i piedi freddi, dice ma chi è questa donna? Vede una bella ragazza e dice ma mi prendo cura della situazione. Perché? Perché Naomi aveva dei campi di proprietà, erano i campi del marito. I campi andavano in eredità ai figli. Il figlio non c'era più, quindi non poteva essere venduto a tutti, doveva essere prima di tutto riscattato da qualcuno del clan, della tribù, dai parenti più vicini. E comprando il campo, però si comprava come se si prendesse dall'erede, cioè il figlio, quindi insieme al campo c'era anche la moglie, e il primo figlio sarebbe stato considerato figlio dell'erede e non del nuovo marito, e il campo sarebbe stato del nuovo figlio. È una cosa complicata, per cui quando uno dei parenti scopre questo, dice no, senti, a me non interessa, lascia perdere, e Bozzi dice va bene, allora la sposo io. E quindi sposa questa ragazza, nasce un figlio, Obed, che avrà un figlio che si chiama Isai, che avrà un figlio che si chiama Davide. Praticamente Naomi diventa la nonna adottiva del suo bisnipote, praticamente la trisnonna del re Davide. Storia a lieto fine, no? Iniziata in un certo modo, problemi di carestia, rientro trovare la soluzione per i problemi, soluzione trovata, e vissero tutti felici e contenti. Alcune considerazioni che possiamo fare su questo libro. Prima di tutto possiamo notare la determinazione di Ruth. Ruth prende la decisione e non si fa dissuadere, nonostante la suocera dica ma tornatene a casa, non stare con me, non preoccuparti, cercati marito, eccetera. Ruth prende una decisione di prendersi cura della suocera e di convertirsi al Dio di Israele. Quindi una decisione molto, molto grossa, che comporta tanti cambiamenti e tante rinunce. Vuol dire andare a vivere in un paese straniero. Abbiamo detto, c'è Boaz che le dice tu hai lasciato il tuo paese natio per venire in un popolo che prima non conoscevi. Quindi si è andata via, in un'altra nazione, in un altro posto. Altra cultura, altra lingua, altra religione. Hai dovuto imparare tutto da capo. Ruth, troviamo questa determinazione, un carattere molto forte di questa ragazza. E aveva deciso di convertirsi al Dio di Israele. Non è stata una scelta emozionale, non è stato sì, Dio mi ha fatto del bene e allora adesso mi converto a Lui perché così continua a benedirmi. No, la sua scelta è stata una scelta chiara, razionale, perché vuole seguire la suocera, non per utilitarismo. Non ci guadagna niente Ruth in questa sua conversione al Dio di Israele. Inizialmente, non è che in questo modo ha trovato tante benedizioni e meno difficoltà. Quindi una scelta che lei fa molto forte. Un'altra cosa che notiamo è che non sempre i rapporti suocero e nuore sono conflittuali, qualche volta vanno anche bene. Tante volte per antonomasia suocere e nuore non vanno d'accordo, questo è un esempio di suocera e nuora che vanno perfettamente d'accordo e vogliono il bene l'uno dell'altro, si interessano per l'altro, vogliono, ognuna vuole accudire l'altra. No, Ruth vuole accudire la suocera si preoccupa per il bene della nuora, quindi altra situazione interessante. Accudimento di una suocera non facile, perché? Naomi sì, il suo nome voleva dire tristezza, ma come si identifica lei? Che etichetta si mette? Amareggiata, triste, potremmo dire depressa. E la nuora se ne prende cura. Cosa possiamo ricavarci noi? Diverse considerazioni possiamo fare. Una di queste è che Ruth, oltre che nel libro intitolato a lei, la troviamo da un'altra parte importante. In Matteo. In Matteo, nella genealogia di Gesù, ci sono 5 donne nominate. La prima era una prostituta. La seconda era una straniera, Ruth. La terza era un'adultera. La quarta è una che si finge prostituta per farsi mettere incinta dal suocero, e la quinta è una che rimane incinta prima del matrimonio. Maria. È interessante come Ruth è entrata a far parte della genealogia di due degli esponenti più importanti del popolo di Israele. Uno, Davide, il re. Il re Davide è rimasto un simbolo, un mito nel popolo di Israele. E l'altro è Gesù, ovviamente. Quindi, sia Gesù che Davide non avevano un pedigree doc, come poteva dire Paolo, io sono figlio di ebrei, fariseo di farisei, cioè nessuno può dire niente della mia ascendenza. No, Davide non poteva farlo, e neanche Gesù, tutto sommato, non poteva dire tutti i miei antenati erano tutti dei distinchi di santo. No, noi non eravamo così. E in questo vediamo un aspetto molto bello, l'aspetto del non legalismo di Dio. Perché? Perché Mosè era stato molto chiaro quando aveva dato la legge al popolo: guai a voi se vi imparentate con i Moabiti. I Moabiti non devono entrare a far parte del popolo Israele neanche dopo la decima generazione. Guai a voi se vi imparentate con loro. Era molto forte come affermazione. Ruth dove veniva? Dal popolo di Moab. Ed è stata inserita nel popolo di Israele, in violazione di quello che erano le norme che Dio aveva dato. Dio tante volte non è legalista come lo siamo noi. Ruth si era convertita ad Israele e questo la fa entrare a far parte del popolo di Israele. E un po' un'anticipazione di quello che poi Paolo avrebbe scritto alla chiesa di Efeso, alla chiesa di Roma, dicendo: voi non eravate parte del popolo di Dio, non c'entravate niente col popolo di Dio, però la vostra conversione vi ha innestato nel popolo di Dio. Siete diventati parte del popolo di Dio, anche se non c'entravate niente con Lui. Il concetto della elezione, della scelta di Dio, indipendentemente dalla nostra etnia. Quindi la grazia di Dio. Questo è uno dei messaggi più importanti del libro di Ruth. Che Dio fa grazia, Dio interviene inserendoci, accogliendoci quando c'è la nostra conversione a Cristo. Un'altra due cose che possiamo prendere. Il carattere di Ruth la conoscevano. Mi è stato riferito, tutti sanno che tu sei una persona virtuosa, hai lasciato, hai rinunciato, ti sei preso cura, tutti lo sanno. E questa è una cosa che potremmo, una domanda che potremmo farci anche noi. Le persone che cosa dicono di noi? Che reputazione abbiamo? Che cosa dicono di noi gli altri? Un po' quello che sarebbe successo tempo dopo con i cristiani, i primi discepoli, i primi convertiti ad Antiochia, che lì gli altri, le persone di Antiochia, incominciarono a chiamarli cristiani. Non era loro che si era messo l'etichetta, erano gli altri che, vedendo il loro comportamento, avevano detto: quelli sono cristiani. Quella era la loro reputazione. Boaz dice: mi è stato riferito, tutti sanno che. Quindi qual è l'odore che noi emaniamo? È un profumo o è un odore sgradevole? E poi un'ultima considerazione. Quando Naomi suggerisce a Ruth di sposarsi, Ruth si sposa, hanno questo figlio, Obed, che bel bambino, eccetera. Loro non sanno cosa sarebbe successo dopo. Non sanno che Obed, il loro bambino, il bambinetto che era appena nato, sarebbe diventato il nonno del re più importante di Israele. Non lo sapevano. Però le loro scelte le portano a diventare parte di un progetto molto più ampio che loro ignoravano al momento. Le nostre scelte possono avere e hanno delle ripercussioni spesso molto più grandi di quello che noi ci immaginiamo, nel bene e a volte anche nel male. Le scelte che facciamo possono influenzare le generazioni future, influenzano i nostri figli, di conseguenza possono influenzare i nostri nipoti, nel bene. Io benedirò fino alla millesima generazione, dice Dio. Nel male, le conseguenze le porteranno fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi l'importanza di fare delle scelte corrette, ma sapendo che la nostra conversione a Cristo ci immette in una storia nuova, in un popolo nuovo, e che se neanche Gesù o Davide avevano un pedigree senza macchia, vuol dire che anche noi, nonostante tutti i nostri difetti, possiamo entrare a far parte del popolo di Dio, nonostante quello che è stata la nostra vita prima della nostra conversione. Le donne citate nella genealogia di Gesù non sono delle donne che noi vanteremmo davanti a tutti, però fanno parte degli antenati di Gesù. Quindi la stessa cosa può succedere a noi, diventare parte di una storia più grande per la nostra conversione a Cristo.